di qua, dal 7
al 20.
Sì.
O dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice alle porte. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e avete visto la fine riservatagli dal Signore, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Ora, prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo e né per la terra, né fate alcun altro giuramento, ma sia il vostro sì, sì e il no, no, per non cadere sotto il giudizio. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elia è un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Fratelli, se uno di voi si svia dalla verità e qualcuno lo converte, sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via, salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Amen.
Dunque, molto può la preghiera del giusto. E qua, cioè, io sono convinto che queste parole ci portino coi piedi per terra e ci fanno capire veramente che cosa significa, cosa significa. Ha preso qui ad esempio niente poco di meno che Giobbe, ha preso niente poco di meno che Elia, pur avendo le nostre stesse passioni, ma abbiamo visto che pregando intensamente pregò che non piovesse e non piove per 3 anni e 6 mesi e così via. Ci sono molte cose che dovremmo. Allora, vi leggo ancora un paio di cose. Vi leggo io, non è molto, perché ora in Matteo 12, i versetti che vanno dal 33 al 37. Allora, sto dicendo giusto? Eccoli qua. Or fate l'albero buono e il frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. poiché in base alle tue parole sarai giudicato o in base alle tue parole sarai condannato. Giustificato, scusate, non c'era la parola giustificato prima. No. Ecco. Quindi, per ogni parola oziosa, gli uomini avranno detto. Ecco. Poi, proviamo ancora in Luca 11, 1, 4, 4 versetti. Ecco qua. Avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come aveva finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Sta parlando di Giovanni Battista. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non esporci alla tentazione, ma liberici dal maligno. E vediamo qui che quello che Gesù mette subito, ci insegna a pregare, che noi non sappiamo come pregare, come dobbiamo pregare. Però quando pregate dite questo, cioè ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste, nel senso la prima cosa è che sia santificato il suo nome, quindi purificato da ogni parola oziosa, da ogni cosa detta con superficialità, da ogni... Ecco, venga il tuo regno, perché è per quello che noi ci troviamo qua. Perché aspettiamo il suo regno, cioè il regno di Dio, che ha un senso. Questo qua che ci sono, questi regni, non hanno senso. No? E poi sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Qualcuno impedisce a Dio che venga fatta? No. Perché in terra ci sono delle volontà avverse, e ne abbiamo parlato diverse volte anche di questo fatto. Allora, c'è una considerazione che è quella della preghiera. No? Molto può la preghiera del giusto. Come dobbiamo fare? Sapete, spesso ci si trova di punto in bianco davanti a dei problemi inattesi. E uno di questi problemi può essere la malattia improvvisa di un nostro caro, o di una persona cara, di un caro fratello, una cara, quello che volete. Ci troviamo e guardando quella persona sembra quasi che Dio, ma com'è possibile? Uno che crede finisce in ospedale. Finisce in ospedale in questo periodo, poi ne sono venuti diversi, con la polmonite bilaterale e tutto il resto. Quindi, osservando queste cose, si prega, cioè, non c'è niente di male nel pregare, anzi, è una cosa buona. Ma ho notato, in modo generale così, un gran male nel mondo di quelli che dicono di credere. Quanto essi sono centrali e quanto Dio è marginale. Cioè, sostituiscono la loro volontà a quella di Dio. Cioè, con ciò che ritengono giusto secondo loro, non secondo quello che Dio ha previsto per ognuno di noi. Dio, devi darci ascolto, perché noi ti chiediamo nel nome di Yeshua o di Gesù, poi la cosa di ma si chiamava Yeshua nella vera, il vero termine ebraico. Ma poi, siccome il Vangelo è stato tradotto in greco, è stato tradotto Cristo e Yeshua è stato tradotto con Gesù. Tutte queste differenze sostanzialmente io non le trovo. Per me, quando parlo di Gesù Cristo, mi tremano le ginocchia. Il nome di Gesù Cristo. Che significa nel nome di Yeshua Mashiach? Non cambia niente. Ma noi siamo greci. Siamo gentili. E abbiamo ricevuto in greco questo nome. E non è che dicendo Yeshua al posto di Gesù cambia la sostanza e cambia il nostro modo di essere. Perché ci sono anche le varie mode cosiddette. Diciamo che in un certo periodo della storia anch'io ero rimasto un po' affascinato da questo modo. Sì, è vero, ma alla fine la sostanza cosa cambia? Cosa cambia? Non cambia nulla. Quindi per me basta il nome di Gesù Cristo, nel quale si inginocchierà ogni ginocchio, sui cieli, sulla terra, ovunque. Davanti a questo nome trema chiunque, Satana per primo. Posso chiamarlo come volete. Satana sa, e il mondo sa, e le forze dell'occulto sanno di chi stiamo parlando. Non sarebbe meglio, quando si chiedono, si prega, cercare di riflettere, anziché perdere il lume della ragione, cercare di riflettere. Non sarebbe meglio cercare di capire la volontà di Dio su quella persona? Perché gli è successa questa cosa? Perché ha peccato? Non credo, la nostra sorella che si è beccato un virus non è perché aveva peccato, si è beccato il virus come tanti altri. Ci sono ormai centinaia di migliaia di persone che sono attorno a questo problema, ma ce ne sono anche tanti altri. Ma non sarebbe meglio cercare di capire la volontà di Dio su quella persona? Umiliarsi e non prendere Dio per la giacca, con le nostre parole, le nostre preghiere, le nostre ansie. Perché? Che ci agitiamo? Facciamoci qualche domanda. Perché c'è scritto? Perché molto, lo dice, l'abbiamo letto poc'anzi, molto può la preghiera del giusto. E allora, come la mettiamo? E secondo me questo è un punto centrale. Elia era giusto. Pregò intensamente. Il Signore ascolta la preghiera dei giusti. Ed era in relazione alla sua volontà. Cioè, questo è il segreto del successo di una preghiera, se è in relazione con la volontà di Dio, non che necessariamente con la nostra, giusto secondo Dio. Perché? Perché Dio guarda al cuore e non alle parole magiche o alle formule magiche dette nel suo nome, capito? Si fa presto a dire, mettergli le mani sopra quello nel nome di Yeshua, nel nome di Dio così, colà. Sì. Se in sintonia con la volontà di Dio, non piove più per 3 anni e mezzo sotto l'olio. Se non è non siamo in sintonia con la volontà di Dio, rischiamo di farci delle brutte figure. E se siamo dei credenti onesti, diciamo, questo il Signore vuole che scendiamo i piedi per te. Ma perché c'è qualcosa di male nel chiedere a Dio la guarigione di qualcuno? Ma certo che no, certo che no. Non dovremmo piuttosto considerare con timore e con rispetto la sua volontà? Anziché prima di avventurarci in richieste che per noi sono giuste, ma non sappiamo che cosa ha scelto veramente Dio per quella persona. Noi non lo sappiamo, ma c'è qualcosa di sbagliato, ma non c'è niente di sbagliato nel pregare per la guarigione di una persona, di una... ma piuttosto c'è qualcosa di sbagliato nel non considerare se quella è volontà di Dio e che Dio ha scelto quel percorso per quella persona, che è la malattia e può conseguire la guarigione, ma ne può conseguire anche la morte. E allora, se ne consegue la morte, che cos'è? È un fallimento della nostra preghiera? E certo che no. Allora, chiedere sì, ma nel rispetto della sua volontà, che è sempre sovrana. La volontà di Dio è sempre sovrana. E noi sappiamo che l'uomo carnale non ha a cuore la volontà di Dio, ma la nostra. Dobbiamo gestirci le nostre cose qua. E allora se qualcosa va storto, Signore, intervieni per favore, perché sennò la mia vita non è più quella di prima. La mia vita, i miei progetti, i miei programmi, ecco, i miei programmi, i miei progetti, ecco, non vanno più in porto. E io adesso cosa faccio? Ecco, allora non sappiamo, dobbiamo cercare di capire se invece quella è la volontà di Dio, contemplare quella, contemplare quella realtà, di quel momento, quella sofferenza. In quel luogo di sofferenza c'è scritto che è un luogo che ti fa meditare più del luogo della baldoria e della festa. E quello è il luogo dove rende l'uomo migliore. E certo, come diceva il fratello prima, la nostra morte deve essere come quella nel battesimo. Siamo battezzati nella morte di Gesù e siamo anche risuscitati nella morte di Gesù. Quindi, prima di affannarci davanti a dei problemi che sono più grandi di noi, cerchiamo di capire se quella o quello che è successo nella nostra vita è volontà di Dio. E io devo avere fiducia. Comunque vadano le cose. Certo, i nostri disagi quotidiani nessuno li capisce. Noi non riusciamo a capire perché siamo entrati in disagio, perché è la realtà. È una realtà. E di questa realtà dobbiamo prendere coscienza. Sta scritto però che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Tutte. Se noi amiamo Dio, tutte le cose cooperano in questo senso, cioè al nostro bene. Possiamo negare tra queste cose che ci sia anche la morte e la malattia? Chi è capace di negarlo? E dire, ma allora dovremmo essere immortali. Non dovremmo mai ammalarci, in nessun caso, in nessuna maniera. E questo è normale. Allora, se sta scritto questo, vuol dire che è Dio. E accettiamo, è Lui che sceglie per noi. Non imbottigliamo il nostro cervello nelle nostre paure e in quel che noi diamo per scontato. Abbiamo paura, sappiamo, ma le nostre paure vengono dal fatto che non sappiamo contemplare la volontà di Dio. Non riusciamo a riconoscerla. Eppure il Signore Gesù ci chiede questo. Che sia fatta la sua volontà. E tante volte la conosciamo perché è scritta, altre volte la ignoriamo. Ma se la ignoriamo non è che cambia, perché è sempre benefica la volontà di Dio. Allora, se Dio ti lascia in vita, un motivo ci sarà. Se tu ami Dio, Egli ha già scelto il giorno anche della tua morte. Quindi stai sereno, non ti agitare, perché c'è scritto. E tu non puoi fare un cappello né bianco né nero. Prima che io nascessi, tutti i miei giorni erano già davanti a Lui. Chi può mettere in dubbio una cosa del genere? Allora, anche le preghiere del giusto erano davanti a Dio. Anche quando eravamo degli ingiusti, anche quando eravamo degli increduli, anche quando eravamo dei peccatori incalliti, anche quando eravamo come quelli di Sodoma e Gomorra, o... ma io dico, e lo dirò sempre, si arriva a riflettere, a pensare queste cose, per noi sono un premio, non devono essere, sono un premio, se riusciamo a comprendere questo, perché lo dico e lo dirò sempre, non lasciamoci rubare per mancanza di tempo la parte più importante della nostra vita, cioè la meditazione sulla nostra presenza qui sulla terra e la risposta di Dio. Sono due cose delle quali dovremmo riflettere tutti i giorni, perché se mangiamo solo e beviamo eccetera la mattina, ti ringrazio Signore, ma va benissimo. E poi la sera, Signore grazie, chiudiamo l'argomento, abbiamo soddisfatto non la volontà di Dio, ma probabilmente abbiamo soddisfatto il nostro bisogno di metterci a posto con Lui, ma non è così. Non entra questo, questo va bene, ma ci va una riflessione profonda nel ringraziamento a Dio. Le parole non servono a niente se non sono dette in questo modo. Rischiamo quello che ha detto Gesù, di dire delle parole giusto per pettinare. Il Signore non lo pettiniamo. Come si fa a dire che una preghiera è giusta se in quella c'è solo il nostro desiderio? Non so, io mi sto ponendo delle domande. Come si fa a dire una cosa del genere? Le preghiere sono lecite, ma devono passare attraverso la volontà di Dio. Allora, è giusto? Se c'è solo, non è una preghiera giusta se c'è solo il nostro desiderio, senza considerare forse quell'evento, che quell'evento è voluto da Dio per il nostro bene. Allora, facciamo pure le nostre richieste a Dio, facciamole, con rispetto e umiltà però. E come si fa? Poniamo caso, io devo pregare, e quando prego? Perché ho dei bisogni, tutti noi abbiamo dei bisogni, e abbiamo visto che Elia era sottoposto alle nostre stesse passioni. Possiamo pregare in questo modo. A parte la preghiera perfetta che il Signore Gesù ci ha insegnato. Ma com'è che il Signore prende in considerazione le nostre preghiere? O non le prende? Perché molto può la preghiera del giusto? Che cosa significa? Che tu sei giusto perché no, siamo peccatori tutti. Che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Però è sempre come tutti presenti davanti a Lui. Bada davanti a chi ti trovi. Lo diciamo sempre, c'è scritto nel Tempio ebraico di Torino. È quello che diceva il fratello poc'anzi riguardo al pruno, la presenza di Dio. Ci sono state diverse preghiere stamattina all'inizio che vanno in questo senso. Possiamo tranquillamente dire: Signore, nostro Dio, nella nostra impotenza. Tanto dobbiamo prendere atto di cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, perché chiediamo. Quindi nella nostra impotenza e ignoranza ci rivolgiamo a te. Quindi prendiamo conto di essere impotenti e ignoranti. Ci rivolgiamo a te, chiedendoti di concederci questa guarigione o quest'altro beneficio. Se tu sei d'accordo, Signore, se tu sei contento di concederci questo, il Signore non vede l'ora di farci del bene. Non stiamo parlando con l'Iddio che non capisce, che non conosce i nostri desideri, i nostri bisogni, che li conosce, sì. E allora è molto importante questo come presentarsi davanti a Dio, chiedendogli di concederci questa guarigione o che ci venga incontro perché ci arrivi il pane quotidiano, attraverso per il nostro lavoro, per il nostro questo o quest'altro beneficio. Se tu sei contento, Signore, di farlo, se sei il Signore è contento, ma dobbiamo avere questa condizione. Perché io ritengo, Signore, che la tua volontà è migliore della mia. Non so se il concetto è chiaro. Finché mi metto io di mezzo, io devo chiedere, ma devo essere completamente arreso a Dio, a Lui. Ecco, spero, cari fratelli, di aver dato indicazioni, in qualche modo, di come poterci presentare davanti a Dio in preghiera. Non sono le parole, come abbiamo visto, ma lo stato d'animo convertito e bonificato dallo Spirito Santo. Non c'è un'altra soluzione. Qualche sorella, qualcuno parlava prima della preghiera dello Spirito Santo che ci guidi, che ci... E questo è indispensabile. Senza lo Spirito Santo non c'è umiltà, no? Sono parole così, dette giusto per l'occasione. Allora, io sono convinto di questo, ma lo stato d'animo convertito e bonificato dallo Spirito Santo, quello sì che intercede, quello sì che intercede. Nessuno può pregare davanti a Dio senza la formula giusta, che è l'umiltà, completamente arresi, completamente impotenti. Cosa c'è scritto? Che Dio interviene nella debolezza. Allora, per ogni parola oziosa, come abbiamo letto prima, o superficiale, gli uomini saranno giudicati davanti a Dio. E potremmo meditare a lungo su queste parole di Gesù. Gli uomini saranno giudicati. Perché non ti puoi presentare davanti a Dio così, senza prendere coscienza? In preghiera, anche se sei solo, nella tua cameretta, nella tua stanza, non ti puoi presentare davanti a Dio senza prendere coscienza di questo. Allora, ecco, queste parole potremmo meditarle a lungo, perché sono parole di Gesù, no? Anche la preghiera che Gesù ci ha insegnato per eccellenza, se detta senza riflettere, che cosa significa? Su ciò che dice, eccetera, diventano parole oziose. Parole oziose sono quelle parole dette così, in libertà, senza riflettere davanti all'Altissimo. No, ecco perché calza l'esempio del pruno ardente. Dice vai, ma non ti avvicinare troppo, vieni, ma stai lì, se no ti bruci. E ci sono tutta una serie di eventi anche riguardo a Mosè. Per entrare in comunione con Dio è assolutamente indispensabile l'umiltà. La parola di Dio è una fonte inesauribile di insegnamenti e meraviglie. E meraviglie. Non troveremo in nessun'altra parte tutto questo. Vedete, in questi giorni, sapete, io mi sono un po' distratto col mondo. No, col mondo. Vi posso garantire che... cioè... il manicomio è meglio. Il manicomio è meglio. Ma noi non dobbiamo confonderci, non dobbiamo mai accettare le condizioni del mondo. Comunque esse siano, non saranno mai il nostro vantaggio. Quindi il Signore ci deve usare per quanto ci fa, se è utile, eccetera, del mondo, ma non. E quindi la parola di Dio, quella sì che è una fonte inesauribile di pace, di serenità, ma senza la rivelazione dello Spirito Santo resteranno queste cose solo suoni e segni scritti su un foglio di carta. Se lo Spirito Santo non ti suggerisce, eccetera, queste sono solo suoni. Voi sentite un suono che esce e lo comprendete, e questa è un'altra cosa meravigliosa che ha fatto il Signore. Tutte cose che noi non consideriamo, ma e quindi scritto chiaro: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ora, se tu sei un superbo, sei disperato. Sei disperato e le tue giornate sono senza pace, non hai requie. Vai di qua, cerchi di là, sali su, scendi giù, leggi di qua sperando che da quel libro, da quella cosa ti possa aggiungere una risposta. Certo, se tu credi a questi libri, cioè, tante volte sono dei fratelli che hanno fatto le ottime meditazioni, eccetera, sono veramente edificanti. Ma devi essere in pace col Signore. Allora sì. Allora sì, tutte queste cose possono rafforzare la fede, possono aiutare, io sono perfettamente d'accordo, ma senza questa pace è ben difficile che tu colga a pieno quello che il Signore ti vuole dire. Allora se tu sei un superbo sei disperato e le tue giornate sono senza pace. Accetta dunque la pacifica e benevola volontà di Dio sulla tua vita e getta su di lui tutti i tuoi affanni, perché Gesù lo dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati ed io vi darò riposo. Voi, c'è scritto, non potete fare un capello né bianco e né nero. Certo, mi direte, oggi ci sono le colorazioni, le tinte, no, quelle che tingono, però dovete sapere che non sono vere quelle tinte. Fanno comodo, fa piacere alle donne che continuano, ma quel capello sotto è bianco, quel capello sotto è bianco, quindi anche queste cose qui sono di insegnamento, cioè la realtà è quella. Non che in questo caso, per carità, ci sia niente di male, cioè vorrei vedere, ognuno si capisce, ma la verità è quella, la verità è quella, quindi è giusto, no? Credo anche la scrittura dice che ora le mogli cercano di farsi belle per il proprio marito, eccetera, eccetera, quindi magari si passano un po' di... magari si vede qualche ruga in meno, si vede qualche, ma la realtà rampante è quella che Gesù dice: voi non potete fare un capello né bianco né nero. Quindi fatevi dare la tinta, non significa che hai cambiato la realtà delle cose, perché la parola di Dio non viene meno. Ora lascia che la tua barca navighi nelle acque quiete di Cristo. Il mondo va, è agitato a più non posso, a più non posso. Si insultano le persone di qua, di là, si ci grida dietro, si sentono le cose più... Io sono un uomo di pace, perché sono un uomo di fede. E non mi interessano le cose che del mondo, diatribe, le cose che poi per cosa. La realtà è per cosa. Noi dobbiamo combattere invece il combattimento della fede per noi. Quindi questo deve essere per noi, per coloro che credono. Quelli che non credono continueranno a spararsi dei colpi di fucile o si lanciano delle coltellate o quel che vuoi. Non deve essere così per noi, cari fratelli. Ecco, anche perché ora prima di tutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra e né fate alcun altro giuramento, ma se il vostro sì sì e no no, per non cadere sotto giudizio. E qui andiamo a collegarci a quello che diceva Gesù: per ogni parola oziosa si renderà conto a Dio. Quindi preghiamo, la preghiera del giusto salverà il malato, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati, no? E quindi io sono convinto che se siamo in comunione con il Signore e quello che noi chiediamo veramente è secondo la sua volontà, puoi dire a quel monte: spostati nel mare, e lo farà. E questo ci mette alla prova. Ci mette alla prova quanto è la nostra fede. E Gesù lo sapeva. Lui gli avesse detto: spostati là, si sarebbe spostato. La tempesta si è acquietata. No, Signore, aiutaci, stiamo negando, stiamo... No, o Pietro faceva lo spavaldo: fammi venire da te, vieni. E Pietro camminava nell'acqua, a un certo punto è cominciato a sprofondare. Signore, salvami, sto... Cioè, ecco. Ma chi è costui che può comandare con le sue parole gli elementi della natura? Al vento. L'ha sgridato il vento, si è fatta bonaccia. Ma chi, come fa il vento ad ubbidire? Ubbidisce a colui che l'ha creato. Ubbidisce a colui che l'ha creato. Ecco, questo è il nostro Dio. Quindi quando siamo in mezzo alla tempesta, pensiamo a Gesù che con la sua parola, perché il Padre non ce l'ha dato così, ce l'ha dato interamente, come agnello sacrificale per la nostra vita. È tutto quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo andare a Lui. Questo vuole il Signore. Dobbiamo essere umili per poter accedere a questa grazia. Quindi, ecco, umiliati oggi, non aspettare domani, ma che questa umiliazione sia duratura e prodotta dallo Spirito Santo. Duratura e prodotta dallo Spirito Santo. Quindi non potrà durare solo la durata del culto. E finito il culto torneremo alla superbia precedente. Questo sarebbe un po' in contraddizione, ma come ancora aggiungiamo, nessuno può avere questo potere di togliere la libertà anche in questo ad un altro. Io non me la sentirò mai di dire: ah, se non fai così, perché no, il Signore ti suggerisce questo. se tu lo fai, Dio ti benedica, sei felice. Se non lo fai, continui ad agitarti. E così è. E agitati. Ma io sono certo di una cosa, che né morte né vita, nessuna cosa, né malattie, né potestà, nessuna cosa potrà separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. E questa è la certezza del credente. Ci saranno le prove, ci saranno quello che volete, ma questa è la certezza finale.